Parliamone, le interviste di Radio Poderosa. L'arciere, racconti di Giancarlo Micheli. Cesare Manachino ne parla con l'autore. Chi conosce Radio Poderosa sa che abbiamo la fortuna di avere tra i nostri collaboratori Giancarlo Micheli. Basta dare un'occhiata ai podcast che abbiamo dedicato a lui per capire la sua presenza forte e importante. 100 anni di surrealismo, il pozzo di Giancarlo Micheli, in cui sono inserite un bel po' di sue collaborazioni a riviste prestigiose e sue riflessioni di letteratura, politica, il podcast dedicato al suo romanzo Paris Prasad, che è intitolato La scelta di Paris, e il fondamentale chilometrico Diario del risveglio dall'incubo della storia. Sono ad oggi 38 puntate di questa serie in cui c'è la registrazione delle sue collaborazioni con riviste importanti come Il Ponte e altre, le riviste di studi italiani, eccetera, su temi di attualità, di storia, di politica, di letteratura, di cultura. Insomma, è una presenza per noi essenziale. Fare un elenco delle cose che ha scritto, verrebbe in mente di avere a che fare con un novantenne, invece, insomma, è nato nel 67, quindi è ancora un giovincello, almeno rispetto a me. 7 romanzi, Elegie provinciali, Indie occidentali, La grazia sufficiente, Il fine del mondo, Romanzo per la mano sinistra, Esposizione dell'amore, Paris Prasad, e poi le raccolte di versi, Canto senza preghiera, Nell'ombra della terra, La quarta glaciazione, finalista del premio nazionale Alpi Apuane, Verses versus Capital. Oltretutto i suoi versi compaiono in diverse raccolte e antologie. E poi, appunto, numerosissime collaborazioni con riviste importanti. Non sto qui a dilungare l'elenco. Buongiorno, Giancarlo.
Ciao Cesare, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori che ci sentiranno.
Ecco, spero di non averti presentato in modo troppo rapido e
No, no, no,
raffazzonato.
è stato giustamente sintetico.
Oggi vorrei parlare con te dell'arciere, l'ultima tua fatica, se non sbaglio, perché starti dietro non è facile, che è una raccolta di 3 racconti. Perché la forma del racconto?
La forma del racconto è per appunto cercare di soprattutto di incontrare i lettori e rendere possibile anche una fruizione, se vuoi, più facile, comunque più immediata, ecco. E poi ovviamente nasce soprattutto da un'esigenza artistico-creativa, diciamo dalla volontà di mettersi alla prova anche con forme differenti. Io reputo che una necessità di diversificazione dell'approccio è importante anche per mettere alla prova, migliorare, far progredire le proprie possibilità di immaginazione generale e creative.
Di che cosa parla il primo racconto? In grosso modo, ovviamente.
Racconto che ci porta il lettore, lo conduce, diciamo così, anche se non senza, diciamo, tendere sul suo percorso alcuni trabocchetti, alcuni incidenti di percorso, appunto, lo conduce nel cuore della nostra contemporaneità, di una situazione geopolitica internazionale sempre più volta ad una catastrofe dai connotati apocalittici, e nel cuore del suo stesso racconto, che insomma, che è parte della sua distruttività e del suo carattere oppressivo nei confronti delle risorse umane e delle risorse del pianeta. Ecco. Il racconto L'Arciere narra appunto una ipotetica forma di resistenza, mettendo anche, diciamo così, tra i soggetti del racconto e tra gli oggetti del racconto, le stesse forme di resistenza che sono state a tutt'oggi elaborate, insomma. Ecco, e di tutto ciò si sofferma però, appunto, come dovrebbe essere proprio al genere del racconto, si sofferma appunto su una semplice idea, cioè fondamentalmente sviluppata attorno ad un'idea, e che è quella proprio del carattere strategico dell'elemento linguistico e comunicativo nell'ambito delle attuali lotte di potere, negli equilibri geostrategici e militari che minacciano la salute e la sicurezza della nostra terra.
C'è una relazione tra il titolo e quello che capita nella storia, che si dipana in diversi capitoli in modo abbastanza avvolgente e intrigante. Non...
Allora, senza voler svelare troppo, diciamo che fa parte di uno di questi strumenti di armi, diciamo, di offesa che vengono usate per difendersi contro l'offensiva dell'oppressione, ecco, diciamo così. Sono prefigurate appunto resistenze di tipo terroristico e valutato un po' nel racconto il loro senso e il loro esito. Più che soffermarmi sul carattere che di solito la narrativa in questi casi insiste a trovare morboso, no? Il racconto si addentra proprio nella morbosità come elemento stesso della contesa, della guerra e alla fine di ciò che la guerra in sé rappresenta come fenomeno umano, cioè la decadenza di tutte quelle virtù umane che hanno consentito alla specie di evolvere fino al punto in cui si trova.
Sentiamo una breve lettura.
L'osservanza di oltre un mese di lutto nazionale in onore del presidente aveva cominciato a fiaccare fino anche i più assuefatti consumatori di informazioni. Persino i devotissimi dell'apparato editoriale industriale, nell'ambito del quale il compianto aveva occupato alla stregua di un succedaneo appannaggio della personalità in sommo grado versatile, la posizione di indiscusso autocrate. Nelle notizie riguardanti le devastazioni causate dai mutamenti climatici, fattesi ormai merce dozzinale, né i proclami del principe saudita di voler adibire un'intera ala di Delain, la città edificio lunga ben 170 chilometri, in via di edificazione dalla sponda del Mar Rosso fino al cuore del deserto, secondo i più voluti concetti dell'economia sostenibile. A museo che ospitasse in una degna cornice il Salvator Mundi, ancorché proseguissero, e di gran lena, le diatribe tra esperti e contenziosi giudiziari in merito all'attribuzione. Neppure simili breaking news riuscivano a mitigare il vulnus dell'universale cordoglio. Come potevano la donna e l'uomo comuni non essere straziati dopo aver appreso che a quel campione d'ogni virtù la morte avesse teso un agguato tanto vile, facendo precipitare il suo jet privato proprio mentre egli si recava, novello Icaro, a prestar soccorso alle popolazioni africane colpite dalla carestia. Si respirava nell'aria, pertanto, il bisogno estremo d'una distrazione, d'una parola di conforto, magari speziata da un picco di poesia, così da infondere nuova speranza nei cuori affranti. Un ispiratissimo Cesare Mezzo guadagnò il posto dinanzi alla platea. Nell'aula magna, gremita l'inverosimile, dell'Università Acciolano, quella che, fondata dal successore dell'insostituibile, da sua eccellenza coronato Vendocchi, quando ancora non era che un semplice imprenditore ed ex paracadutista, oggi laureava la classe dirigente ormai da una generazione e un lustro. Con concorde trepidazione si attendeva che dalle labbra serrate, come da una cerniera lampo la quale in epoche passate sarebbe appartenuta ad un oracolo di Delfi, o almeno ad un re taumaturgo, venissero pronunciate parole rivelatrici. A onor del vero, in fondo all'emiciclo, non mancava qualche cinico che, permutando l'ordine di nome proprio e gentilizio, in parodia dell'uso invalso nel paese del sollevante o tra gli appuntati di polizia meridionali, ironizzasse sulle mutili ambizioni all'egemonia che il pur inclito oratore era autorizzato a rivendicare tutt'al più nella mera accezione culturale del termine. Per anni questi aveva morso il freno, sopportato i sacrifici indispensabili per imbrigliare un talento cristallino nell'esercizio per lui banale di tradurre Philip Dick ed altri maggiorenti letterari d'oltreoceano. Oggi però era venuto il giorno di sciorinare un proprio personale capolavoro, spassoso e commovente, al punto che il sodalizio del passaparola e della critica non solo inibisse ogni tentativo di denigrazione, ma per sopra mercato colmasse l'ampio ambiente col brusio allusivo ad un unanime consenso. Il mezzo Cesare aveva orora spartito, per via d'un gesto misuratamente compiaciuto, un ciuffo ribelle della capigliatura, a brigliare quanto ce la si aspetterebbe sul cranio di un genio, quand'ecco che un sibilo, acuto ancorché quasi impercettibile, risucchiò ogni chiacchiericcio in un silenzio agghiacciato. Dalle prime file si distinse chiaramente il foro d'ingresso e un vermiglio zampillo irrorare gli astanti, mentre il corpo da cui era in procinto di scaturire la forbita allocuzione cadeva riverso al suolo. Seguì un così barbaro momento che molte caviglie ne uscirono slogate e molte ginocchia contuse, in mezzo ad un totale pandemonio. Gli inquirenti brancolavano nel buio. Chi mai poteva aver ordito l'assassinio di un uomo tanto mite, il quale per l'intera esistenza, ohinoi, breve quanto quella d'un Mozart o d'un Campana, non aveva curato altro che non fossero metafore e tropi? Persino i commissari Ricciardi e Montalbano, nonché il maresciallo Fenoglio, non sapevano che pesci pigliare e di primo acchito rilasciarono alla stampa dichiarazioni con cui parve avvalorassero la tesi del gesto d'un folle, la mano del quale una morbosa invidia avrebbe armato affinché spezzasse i sogni del celebre umanista, proprio nel momento in cui egli si accingeva a cogliere il meritato frutto d'una lunga abnegazione.
Il secondo racconto si intitola Il praticante dell'avvocato Lipporelli. Anche qui è una storia piuttosto intrigante e che si dipana in modo non decifrabile subito, secondo me. C'è un finale che è un finale abbastanza forte. Non dico di più perché non riuscirei a non svelare e a non rovinare il gusto della lettura a chi avrà il tuo libro tra le mani. Perché quel tipo di finale? E anche qui un paio di parole sulla storia, tanto per far capire.
La storia, in sintesi estrema, racconta un episodio di cronaca, più o meno immaginario, che riguarda il fenomeno socialmente molto significativo nella nostra contemporaneità dell'immigrazione, che ovviamente per chi realizza questo fenomeno nella realtà è all'origine un'emigrazione. Cioè, però il racconto si concentra più nell'appunto di arrivo, no? Di questo spostamento, e descrive un po' quelle che sono le reazioni comuni alle nostre comunità del primo mondo, il cosiddetto un tempo primo mondo, nel ricevere questo flusso umano, ecco. E quindi descrive principalmente il carattere ipocrita, per cui il fenomeno misura un po' l'etica del nostro costume sociale. Questa narrazione, che mima un po' appunto anche la narrazione del nostro regime mediatico, la mima per in qualche modo criticarla in una forma artistica, in questa narrazione, la violenza è un po' come un sottotesto, no? L'ipocrisia stessa o l'indifferenza sono anch'esse forme di violenza. Non è che la violenza, offende l'umanità oggi soltanto tramite un genocidio, quello che chiamiamo a ragione o a torto un genocidio, o altri fenomeni ugualmente eclatanti. La violenza è qualcosa di intessuto nella microfisica della società e che riguarda soprattutto le scelte quotidiane dei cittadini. E è proprio in questi luoghi che si può anche sovvertire l'ordine del presente, che pare così catastrofico e irrimediabile. Ecco, proprio nei comportamenti concreti ci si può invece ancora trovare una vitalità in cui è, diciamo, rappresentata, in cui è specchiata anche l'idea di un'umanità futura, capace di vivere in pace e in giustizia sociale.
E d'altra parte il praticante mi sembra che possa essere identificato con un apprendista stregone che ad un certo punto perde il controllo della situazione
Bene,
e va
sì,
verso la
dici bene,
catastrofe, la
dici bene,
catastrofe.
diciamo così, diciamo così, presenta un personaggio la cui psicologia è incline, no, alla sottomissione, è incline ad obbedire all'ordine vigente e a tutte le richieste implicite ed esplicite, talora anche umanamente dirimenti, e mortificanti, e in ogni caso segue la china, senza scegliere di esercitare un'opposizione. Ecco. È un po' quindi ciò che più costituisce il rischio autentico del capitalismo. Ecco. Il rischio, che danneggia forse irreparabilmente quelle attitudini umane che dovremmo invece saper custodire e addirittura far progredire.
Certo, sentiamone un pezzo.
Il fatto aveva destato non poco scalpore nella nostra cittadina. Qua, anche le inesorabili tragedie dell'esistenza, siamo abituati a viverle con una sfumatura di leggerezza, quasi teneramente, e persino con una certa ottusità. Come ci descrive in maniera eccellente uno dei più talentuosi tra i giovani scrittori che difendano i valori delle nostre patrie belle lettere. Siamo gente semplice da queste parti e ci rende felici aver per conterraneo un giovane tanto brillante, le cui opere sono tradotte in tutto il mondo. Forse lusinga un po' la nostra vanità poter immaginare che personaggi ispirati alla nostra vita quotidiana, la quale a noi stessi pare a volte così banale ed insignificante, affascinino lettori delle culture e delle etnie più diverse. Che male c'è, del resto, in un mondo votato alla tracotanza e al sopruso, che non mostra alcun ritegno ad ostentare nelle cronache d'ogni giorno la sua insana brama d'apocalisse? Serba l'ordine e l'ordine ti salverà. Massime come questa che il nostro Santo Padre, il Signore ce lo conservi, ha citato in una recente omelia, massime come queste sono quelle che dovrebbe tener sempre a mente chi abbia ancora un briciolo d'amore verso il prossimo. Voglio scusarmi fin d'ora con chi avesse avuto maggiori aspettative sfogliando queste mie memorie, ma noi altri siamo fatti così, gente semplice, appunto. Amiamo le buone tradizioni locali e non disdegniamo affatto quelle della nazione, tant'è vero che non sia poi così raro che dalla nostra pur umile terra sorga un poeta in grado di onorarle e impreziosirle a dovere. Sì, è vero, abbiamo i nostri difetti, una qual certa brutalità persistente in alcune espressioni vernacolari di tipo specificatamente triviale, o in certi atteggiamenti burberi, quali forse, non a pochi, data la varietà del mondo e dei caratteri, risulteranno irritanti e provocatori. È vero, ad esempio, durante la pandemia e subito dopo l'approvazione della legge Bolkestein al Parlamento di Bruxelles, capitò che quanti potessero viaggiare in deroga al coprifuoco per le nostre linde vie urbane vedessero le squisite architetture liberty fasciate con striscioni con su scritto «Affittasi solo a russi o cinesi». Ma sappiamo poi farci perdonare, e sembrano proprio ritagliati dalla realtà ed incollati sulle pagine dei romanzi di quel nostro illustre Beniamino, quei vecchietti adusi ad imprecare nel loro schietto idioma popolano contro i miliardari che invadono ed espropriano le nostre bellezze paesaggistiche. Mi rendo conto che, con ogni probabilità, avrò già abusato delle buone maniere del lettore, mettendole alla prova con un preambolo non abbastanza succinto, cosicché vengo al fatto che mi preme raccontare.
Terzo racconto. Zvezda, poi dimmi come si pronuncia, che cosa vuol dire?
Significa stella, stella in russo.
Questo forse è quello che più mi acchiappa dal punto di vista della comprensione e della riflessione di tipo sociopolitico. C'è una presenza fantasmatica. Che cosa può rappresentare? E poi volevo anche chiederti il senso dell'ultima frase del racconto, il pensiero è l'ordine del mutamento, l'amore è il disordine dell'immutabile.
Sì, dunque, il racconto di Zvezda, nel racconto figura questo personaggio che è un po' un intruso, chiamato il Reverendo, e che ha questa strana capacità di introdursi nelle vite, e dentro le stesse abitazioni in cui vivono coloro che vuol far vittima del suo proselitismo. In qualche modo è un personaggio che simboleggia l'industria mediatica o apparato editoriale industriale, come io amo chiamarlo con un linguaggio che mi sembra proprio. E questo personaggio quindi ha le caratteristiche seduttive di apparente onnipresenza delle comunicazioni mediatiche che in qualche modo avvolgono le nostre vite e ne condizionano le reazioni fin sul piano psicofisiologico, direi, ecco. E l'ultima frase, che sarebbe uno slogan di una manifestazione immaginaria, di un'immaginaria protesta, che è un po' un movimento, diciamo, non ancora avvenuto, e di cui è auspicabile il sorgere come nuova stella, appunto, stella mattinale, che indichi ai popoli le pratiche efficaci e benefiche di un nuovo internazionalismo.
Sentiamone un brano.
Il cielo stava come una tenda di impalpabile calore sopra la terra rovente. Lo sguardo di chi attraversasse allora il raccordo anulare fendeva una nebbia cilestrina, vaporante e caliginosa. Friggeva l'asfalto sotto le gomme delle auto e sui paracarri i pedoni tergevano il sudore con fazzoletti bianchi. La sagoma azzurra delle montagne bordava la linea alta dei palazzi a schiera, ai quali imponenti edifici rientravano gli abitatori dal lavoro. In affeticato e fitto drappello, come insetti addetti alla mansione della vita e allineati alla specifica disciplina che rende adatti a coronare umane soddisfazioni, grondando sudori nei cuori a copia. Tra tali abitatori non sfigurava per complessione fisica e correlativa attitudine ad esercitare la forza lavoro socialmente necessaria a riprodurre, con quotidiano e confacente accrescimento, quello spirito del capitale che vapora poi in contemplative pratiche individuali o di gruppo e glorifica il cielo stellato del mondo una volta incarnata la sua ipostasi spettacolare. Non sfigurava, dicevamo, Bert Spaltung. Tarchiato e corpulento, arrancava per le scale del condominio, facendo sobbalzare tra le cosce nerborute il fardello della pancia flaccida. La postura di lui, vagamente scimmiesca, era reclina in avanti, spalle curve, braccia dinoccolate e ciondolanti, che ad ogni passo soffregavano l'eminente ventre. Gli era conferito quel caratteristico assetto dalla conformazione della macchina utensile sulla quale operava durante il diuturno impegno lavorativo. Il collo piegato guidava i suoi occhi sempre cisposi e arrossati, dalla fresa allo schermo di controllo e da lì alla tastiera sulla quale impostava i parametri di taglio. Tale postura poi veniva confermata nella sua vantaggiosità biomeccanica quando a sera Bert, scuotendo il capo come un metronomo che segnasse il ritmo del dormiveglia, specchiava il torbido sembiante dentro un boccale di birra finché, stordito, non si accasciava adagiando la fronte sul bancone del bar. La mascella prugnata, il mento sfuggente, la fronte bassa scolpivano la maschera dei suoi irremovibili lineamenti, sottratti al divenire secondo l'esatto contorno che definisce un consuetudinario disinteresse per se stesso e per le occasioni. Soltanto un più che paziente e attento osservatore avrebbe potuto sorprendere la fisionomia del volto di Bert mentre mutava. Durante il mese di ferie concordato nel contratto nazionale dei metalmeccanici, mentre sedeva su una spiaggia invasa dalla luce dell'astro meridiano e dalla carne adusta dei bagnanti, sarebbe stato possibile cogliere nei suoi occhi uno sguardo meno ebete e assente, nell'evenienza, peraltro infrequente, che una ragazza dal corpo sodo e brunito tergesse le membra floride nell'acqua, dinanzi a lui, oppure con passo felpato accarezzasse la sabbia circonvicina. Allora il suo occhio scialbo mandava un bagliore per subito rispegnersi. E così sulla spiaggia se ne stava immobile, fissando il vuoto, sul viso scolpito un'espressione assente, le guance infrattuose di solchi e rughe, come di pietra scavata dallo stillicidio di un denso sudore, quando una voce lo riscosse. «Vanità delle vanità!» dice Coelet. «Vanità delle vanità! Tutto è vanità!» Quale utilità ricava l'uomo da tutto l'affanno per cui fatica sotto il sole? Gli si era fatto incontro, pur esso grondando la sua dose di umori, un festucone allampanato, abbondantemente cinto in abiti inopportuni. Giacca scura sopra la camicia abbottonata, pantaloni di franella e scarpe di cuoio lucido. La sua voce era tonante, greve di bassi, stentoria persino. Tant'è che Bert ebbe un sussulto quando lo sconosciuto pronunciò quella frase ambigua e D'Acchito offrì la propria mano viscida affinché egli la stringesse. Bert ricambiò con avvezza perplessità il gesto di saluto, dopodiché volse in alto gli occhi anodini. Contro il sole bilicava il festucone. «Quando ti senti smarrito», proseguiva decisamente lo sconosciuto, «perduto». Quando pensi di non poter concludere altrimenti che non ci sia un'altra strada da percorrere, segui allora questo mio consiglio. Accorda un'ultima possibilità a questa parola che ti dico. Vanità delle vanità, dice Coelet. Vanità delle vanità, tutto è vanità. Quale utilità ricava l'uomo da tutto l'affanno per cui fatica sotto il sole? Prova a scendere in strada, percorri il primo itinerario sul quale ti portano i tuoi passi. Guardati attorno, guarda le strade, gli edifici, il traffico. Tutto ciò è vano. Tutto quello che è costruito, mattone su mattone, dal caso e dalla volontà. Ogni esito dipende da te e da loro, quelli che incontri, coi quali incroci lo sguardo che sorvolano sulla tua figura, presi da una loro immagine. Quelli che stanno cercando altri, non stanno cercando nessuno o non sono cercati da nessuno. Coloro che imbattendosi in un proprio simile, forse incontrando te, lo invidiano, lo ammirano, lo temono, lo amano, e quelli che rimangono indifferenti. Tutto dipende da te e da loro, e tuttavia ogni esito è vano.
Ecco, il tuo linguaggio è il tuo linguaggio, inconfondibile. Una domanda che è, direi pretenziosa, però soltanto un accenno, ecco. Che rapporto c'è, secondo te, tra significato e significante? E qual è la mediazione che chi scrive, ma anche chi parla, deve trovare tra queste due cose che si intrecciano?
È un po' quell'intreccio, no? Che ritroviamo su vari piani, no? Quando osserviamo i fenomeni della natura, ritroviamo queste strane forme matematiche, no? Di regola o leggi di invarianza che in qualche modo richiamano a un modo naturale in cui le sostanze si combinano e a un modo naturale in cui diciamo, le intelligenze fanno la loro apparizione nel cosmo, nello spazio e nel tempo, laddove sia possibile una vita, cioè affermare quindi il principio di un movimento e di una possibile intenzionalità. Ecco, e la creazione artistica in qualche modo tende sempre a riprodurre quest'atto creativo. È sempre in un rapporto di tipo euristico con la vita. Sono in qualche modo vita e arte unite in un nesso amorevole e che è ciò che ci indica la possibilità di un mondo infine abitabile. Ecco, l'importante è far sì che il processo, quindi anche proprio dell'arte e anche le ragioni etiche della creatività, divengano valide anche sul piano politico e quindi si guadagnino, si conquistino anche laddove sia necessario la necessaria autorevolezza, direi.
Sì, mi convinci. È una visione della relazione che esce dal narcisismo, non so come dire, autoreferenziale e in definitiva necrofilo di molta letteratura, ma molta espressione artistica e non solo, anche le parole a vuoto di chi cerca di convincerci. Che non c'è altra realtà che questa. Hai qualcosa in cantiere?
Beh, sì, per fortuna sì. Diciamo che fatti salvi, insomma, vicissitudini generali, ecco, a primavera dovrebbe uscire il secondo volume della saga di Paris Prassed, che appunto accompagnerà i protagonisti del primo romanzo, nelle vicende che vanno dal febbraio del 1917 all'ottobre, al compiersi della rivoluzione comunista e della nascita dell'Unione Sovietica, che per noi rimangono un periodo portatore di importanti insegnamenti.
Per chi non l'ha letto, io consiglierei caldamente di leggere il primo tomo di Paris-Passe che abbiamo presentato alla Poderosa. Ho avuto la fortuna di affiancarti in questa presentazione, che è un romanzo importante, direi decisamente importante, oltre che bello, bello da leggersi. Bene, Giancarlo. Ti ringrazio. Dai, fai in fretta a finire il Paris-Passe numero 2, che non vedo l'ora di leggerlo, e se i nostri ascoltatori non si sono stufati della mia voce esitante, di parlarne ancora con te.
Vi
Ci
ringrazio
vediamo.
Cesare e ringrazio tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici.